Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Guglielmo Maregalli. E buonasera e benvenuto in trasmissione, Guglielmo.
Ciao, ciao a tutti, eccoci qua. Grazie innanzitutto per questo invito.
Ecco, Guglielmo, sei oggi la nostra special guest. ti abbiamo invitato perché abbiamo visto che hai fatto un percorso di studio abbastanza interessante, che è inerente, diciamo, all'ambito delle comunicazioni, una laurea che parte, diciamo, da scienze politiche e diciamo una specializzazione in scienze delle comunicazioni e radio, perché hai fatto una tesi di laurea riguardo la radio. Ci vuoi parlare un poco di questa tua tesi, Guglielmo?
Ma guarda, sì, è un lavoro che ho portato per la mia laurea ormai 3 anni fa, insomma, ed è stato un po' un piccolo tributo, ecco, per così dire, che ho voluto dare al mezzo radio, che ho cominciato a conoscere da molto piccolo, da ragazzino, da quando avevo 14 anni, che insomma, sono davanti al microfono. Oggi ne ho 28, quasi 29, quindi è stato un po' un piccolo tributo che ho voluto portare a questo straordinario mezzo che continua a cambiare, evolversi, ma a rimanere sempre giovane, perché è ricco di nuovi stimoli, ed è quello che ho evidenziato in questo breve lavoro di tesi, insomma, che poi non ha assolutamente la pretesa di
andare. Visto che è diviso per capitoli, sostanzialmente mi hai mandato proprio una copia della tua tesi. Si parte dalla storia della radio, da Marconi, diciamo, agli anni 2000, e poi ci si sofferma un pochettino di più per quello che riguarda la storia delle emittenti private in modulazione di frequenza. Ecco, soprattutto cosa possiamo dire circa, diciamo, l'aspetto socio-economico, no, dell'emittenza privata in Italia? Ci sono ancora, diciamo, degli aspetti che riguardano le radio private e di come possano incidere nell'economia del nostro paese?
Allora, le radio ovviamente sono aziende, quindi come tutte le aziende hanno costi, hanno necessità e bisogni di essere competitive, no, rispetto al mercato in cui operano. Di certo sono cambiate, no? Almeno le radio che operano come aziende non sono più quelle poco strutturate dei primi anni 70, ma dopo oltre 40 anni sono realtà molto più organizzate, con diverse aree di riferimento, l'area artistica, l'area economica, l'area pubblicitaria. Oggi sai, stiamo andando sempre di più, e quel lavoro di cui tu parli è del 2019, nel 2022 ci accorgiamo ancora di più di quanto stiamo andando verso una concentrazione, no? di aziende radiofoniche, sempre meno gruppi, sempre gruppi più grandi, che spesso non hanno la radio come prima attività, ma che hanno la radio all'interno di un portafoglio di attività. E questo da un lato è un bene sicuramente per chi ci lavora, perché diciamo più stai in un gruppo grande, più in teoria hai delle solidità dal punto di vista lavorativo. Dall'altra parte ovviamente c'è il rischio che un po' di pluralismo si vada a perdere in questo senso, o che comunque questi grossi gruppi,
ecco,
poi vadano alla
fine. Ero rimasto sorpreso di come diciamo è affrontato l'argomento della scesa in campo di Mediaset nel settore radiofonico. Mediaset ha comprato un po' tutto quando è sceso in campo.
Ma oddio, ha comprato delle importanti, o meglio, ha acquisito delle importanti realtà radiofoniche, creando di fatto il più grande polo radiofonico italiano, perché comunque concentra all'interno diversi network nazionali, una superstation regionale, ultra regionale, che appunto è Subasio, e poi adesso attraverso Mediamond negli ultimi anni ha poi insomma concentrato alcuni interessi anche riguardo ad altre emittenti regionali molto grandi e molto seguite. Quindi diciamo che oggi la radio in Italia è sicuramente presidiata in ottimo, con un'ottima concentrazione per loro da parte del gruppo Mediaset. Insomma, è innegabile questo.
In collegamento telefonico da Milano, Guglielmo Maregalli, attualmente conduttore radiofonico a Radio Number One, laurea in comunicazione d'impresa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Ecco, Guglielmo, una volta questi argomenti ce li seguiva la rivista di settore Mille Canali, distribuita in tutte le radio e TV private.
Guarda, io in realtà faccio molto riferimento ad altri canali di informazione, no? Nell'ambito dei media. Trovo ad esempio molto utili e interessanti le analisi che vengono compiute dal blog di Astorri, di Claudio Astorri, molto utile anche il lavoro svolto da FM World, se non altro anche come aggregatore, no? Di news, di notizie e di discussioni sulla radio. E c'è comunque anche un'ottima parte su Prima Online, Prima Comunicazione, dedicata alla radio, quindi le fonti, volendo, per aggiornarsi ci sono sempre.
Ecco, è cambiato qualche cosa per quanto riguarda l'interazione fra ascoltatori e radio?
Cambiato sì, Dario, cambiato sì, tantissimo. Sai, una volta, anche quando ho cominciato io a fare radio, si mandavano gli sms, no? Quindi erano pochi messaggi e tante telefonate, c'era ancora la segreteria telefonica, no? Che oggi non usa quasi più nessuno. L'interazione oggi può avvenire in tanti modi. C'è WhatsApp, c'è Telegram, ci sono le note vocali con questi strumenti, ci sono per fortuna ancora le sacre telefonate alla radio, che sono sempre un mezzo di comunicazione molto più empatico, e poi ci sono anche strumenti che abbiamo conosciuto molto bene negli ultimi 2 anni. Faccio un esempio: Zoom, ma anche Skype, che esistono da tanti anni ma che sono diventati più nazional popolari, e la radio li sta sfruttando. Ci sono le applicazioni, le emittenti più orientate a un pubblico giovanile si possono rivolgere anche con strumenti come Twitch, che per chi magari ha superato gli ANTA è uno strumento praticamente sconosciuto, ma per un ragazzo, per una ragazza oggi di 16, 17, 18 anni rappresenta una forma di intrattenimento molto diffusa. Quindi ci sono diversi modi per comunicare. L'importante, e qui tiro un po' le orecchie, mi autotiro le orecchie, perché poi facendo anche della buona autocritica, l'importante è non abusare dell'interazione, ma dare all'interazione in radio il peso che merita e il peso che deve esserci, se tenendo bene a mente che la radio prima deve dare, prima di chiedere, ok?
Allora, se mi consenti, facciamo adesso una breve pausa e dopo vi prendiamo la nostra chiacchierata.
Con piacere.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Siamo collegati telefonicamente con Milano, Guglielmo Maregalli, attualmente conduttore radiofonico di Radio Number One, laurea in comunicazione d'impresa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Una laurea arrivata giusto un attimo prima dell'entrata in pandemia. Guglielmo, hai trovato difficoltà su questo?
No, in realtà io lavoro già da tanti anni, ho come lavori, insomma, lavoro già da diverso tempo, no? Number One rimane la mia attività principale, ma poi da libero professionista lavoro con altre aziende, con altre realtà.
Ecco, due parole su questa radio Number One, perché ci seguono anche un po' in altre parti d'Italia, che radio è, com'è strutturata?
Radio Number One è una super station del nord Italia, quindi trasmette in 5 regioni italiane, dedicato a un pubblico adulto dai 30 anni in su tendenzialmente, una storica radio con sede a Bergamo, sede principale, e sede secondaria di supporto a Milano, nel cuore di Milano. Siamo una realtà che ogni giorno produce contenuti dall'alba a sera inoltrata, ci lavorano più di 30-40 persone adesso, contando un po' le varie figure, e facciamo parte di un grosso gruppo che poi possiede anche altre emittenti, concessionari di pubblicità, agenzie di eventi, quindi una realtà importante e storica, direi, del nord Italia, diretta da Angelo De Robertis, che molti ricorderanno per l'esperienza maturata a Radio 105, quindi lui è il direttore programmi, e poi con altre
radio
importanti e storiche,
quindi,
figure.
Ecco, diciamo, proprio prima della pausa parlavamo, no, di interazione di ascoltatori, rapporti con radio e ascoltatori, hai nominato chiaramente di WhatsApp, e immagino arrivino valanghe di messaggi vocali via WhatsApp. E vogliamo aggiungere qualcosa sul discorso delle nuove tecnologie, della radio on demand, no? Che ti consente di ascoltare il tuo programma preferito a qualsiasi ora della giornata, no, Guglielmo?
Dario, guarda, il fatto è che secondo me non bisogna troppo confondere le funzioni e gli strumenti. Ti faccio un esempio. Sai, oggi la radio secondo me è sempre uno strumento che nasce e cresce e si esaurisce in diretta. Ti spiego perché. Perché la radio è simultaneità, è condivisione, è istante, e la forza della radio è quella di riuscire a creare, nel momento stesso in cui accade qualcosa, una community, un legame, no, con il suo pubblico. Ci sono altri strumenti in questi anni, e tra l'altro qui tocchi comunque un ambito per me lavorativo molto importante, che è quello dei podcast. Attenzione, i programmi radio registrati e poi ascoltati in seguito non sono podcast, sono una forma più ibrida e più legata comunque alla replica, no, a radiofonica. I podcast invece sono registrazioni che si possono ascoltare, quelle sì, in qualsiasi momento, su determinati temi e contenuti, ma hanno una vita propria rispetto alla radio, e un altro uso, e anche in parte non del tutto.
Diciamo che tu non sei molto convinto della convergenza, mi pare di capire.
Ma io in realtà sono convinto nell'ottica in cui la radio ha una... chi fa radio, le aziende che fanno radio possono avere una, come posso dire, una naturale predisposizione, no, a fare podcast e quant'altro, però sono due strumenti completamente diversi, che parlano un linguaggio completamente diverso. Cioè, quello del podcast è il linguaggio della storia, del racconto, dell'immaginazione. Il linguaggio della radio è quello della simultaneità, dell'istantaneità e dell'immaginazione, basata però su quello che sta accadendo in quel momento. Quindi sono due linguaggi completamente diversi, ed è bene non confonderli, secondo me, perché si rischia poi di non andare sulla parte. Quindi,
diciamo che la cosa ottimale, parlando poi di palinsesti, sarebbe quello anche di poter produrre delle cose che non perdano di attualità, che non si brucino all'istante, no? Che possono anche essere riproposte in un secondo momento.
Certo,
io vedevo proprio il frontespizio, ce l'ho di fronte a me mentre parlo al telefono con te, Guglielmo, questo frontespizio della Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, corso di laurea in comunicazione pubblica e d'impresa. Il titolo della tua tesi di laurea è Il futuro della radio in Italia, prospettive e scenari di un medium sempre attuale. Ecco, sì. Diciamo, questo, immagino che questo percorso di studio che tu hai scelto oramai diverso tempo fa ti abbia dato il massimo delle soddisfazioni, Guglielmo.
Ma guarda, io sì, ho trovato ovviamente nello studio, beh, mi è sempre piaciuto studiare, non sono mai stato un secchione, te lo confesso, anzi ti dirò pure che sono stato pure bocciato quando ero al liceo, però ti dico, ho trovato sì interesse, utilità, anche se il mio è stato un percorso di studio molto teorico, quindi grazie al cielo lavoravo già in radio e conoscevo già lo strumento dal punto di vista pratico, perché altrimenti non avrei potuto imparare poi così tanto, no? Solo leggendo e ascoltando lezioni, perché ovviamente poi il problema
di la possibilità di fare immediatamente il passaggio da teoria e pratica. A proposito di teoria e pratica, io poi seguendoti da un po' di tempo sui social ho visto che tu hai fatto delle cose abbastanza interessanti proprio l'anno scorso in questo periodo, ci avviciniamo a Sanremo, ho visto che hai intervistato quasi tutti i cantanti che sono passati da Sanremo, hai fatto delle cose divertenti, interessanti, ho visto le foto, ho visto Piero Pelù che è venuto in studio e ti ha strappato la camicia, no?
Vabbè, ma dai, ma tu mi fai pigliare Piero Pelù
che... cosa gli avevi fatto che ti ha strappato la camicia?
No, lì è stata una gag, un po' improvvisata, che era una gag che doveva fermarsi a un certo punto, ma insomma, personaggi davvero particolari.
Andiamo a nominare giusto qualche personaggio che ha intervistato.
Ma guarda, ce ne sono stati tanti, cioè potrei dirti pressoché quasi tutti gli artisti italiani, ecco, degli ultimi anni.
Ma che fanno? Ma sono lì in studio o telefonicamente?
Ma dipende molto dalle situazioni. Tendenzialmente, sai, gli artisti in radio vengono sempre per un motivo, no? È molto raro che un artista venga quando non ha qualcosa da proporre al suo pubblico. Quindi, tendenzialmente, quando c'è un nuovo album da lanciare, un nuovo tour, c'è il Festival di Sanremo, che poi, come parlandoci terra terra, il Festival di Sanremo è l'occasione, è una vetrina privilegiata per gli artisti italiani. Sai che c'era stata una storia, mi era capitato di ascoltare una storia molto bella di Mara Maionchi, che raccontava di una carta che potevano giocarsi, legata a Tiziano Ferro, oltre 20 anni fa. Se il debutto di Tiziano Ferro non fosse andato come è andato, ed è andato benissimo, la carta era portarlo a Sanremo e cercare di dargli una seconda possibilità per farsi conoscere dal grande pubblico. Sanremo è una vetrina speciale, privilegiata, e quindi è normale ed è giusto che tutti gli artisti la sfruttino, anche attraverso la radio, anche attraverso il microfono di Radio Number One, per farsi conoscere. Quindi è sempre bello. Poi c'è l'artista con cui magari si instaura anche un rapporto più di complicità, no? Magari ci sono artisti che capita di intervistare 2 o 3 volte, no? 4 volte nel corso della propria carriera radiofonica, e allora lì diventa anche un rapporto più stretto. Invece magari ci sono artisti nuovi, anzi dico paradossalmente, a volte ho trovato, non farò i nomi neanche sotto tortura, ma ho trovato più difficoltà a volte con certi artisti molto giovani rispetto a persone più navigate, perché c'è un po' di paura sicuramente, è intrinseca, ma c'è anche a volte un po' di scarsa umiltà. Ecco, quindi dipende molto da chi ti capita davanti. Non voglio fare il
talerdo. Capita, a me è capitato anche personalmente per la valanga di uomini politici che invece ho intervistato.
Sì.
Sono sempre tutti molto disponibili, mentre magari tu stai a cercare una persona un po' così che magari si nega, non si fa trovare, cose del genere.
Certo, certamente.
E Sanremo come evento mediatico si è appena concluso, Guglielmo, il prossimo in calendario è l'Eurovision Song Contest, ma ancora febbraio, oltre anche per San Valentino, è anche il mese della Giornata Mondiale della Radio, che celebra ogni anno l'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite, UNESCO. Ecco, ti senti di aggiungere 2 parole sul futuro della radio?
Allora, più volte ho letto in giro: ah, ma la radio è destinata a finire, la radio è un mezzo ormai vetusto. Ogni volta c'è chi suona le campane a morto della radio, eppure la radio sopravvive sempre. Perché sopravvive sempre? Io credo che ci sia solo un motivo che lo può spiegare, una parola anzi, ed è empatia. La radio è il mezzo più empatico dell'universo, più di un social media, più della televisione, più di qualsiasi altro strumento. È il mezzo che tiene viva l'immaginazione e che crea un rapporto speciale tra persone che non si conoscono. Questa è la sua forza, ma è anche la sua fragilità. Quindi è importante saperla maneggiare con cura, voler tanto bene alla radio e volerla tenere sempre viva. Quindi io mi auguro che la radio ne viva altri 200 di anni, altri 500 magari alla radio di anni, gloriosi come quelli che ha vissuto finora, sempre con tanta passione e anche con un po' di idee nuove.
Bene, da Milano Guglielmo Maregalli, attualmente conduttore radiofonico a Radio Number One, laurea in comunicazione d'impresa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Ti facciamo gli auguri, Guglielmo, di sempre migliori successi del tuo lavoro e ti ringraziamo per aver partecipato al nostro programma.
Ma guarda, io innanzitutto voglio ringraziare te per la disponibilità e comunque per la passione che ci metti anche in questo tipo di insomma di progetti, di iniziative, quindi mi ha fatto davvero tanto piacere fare una chiacchierata con te, con i tuoi ascoltatori virtualmente, sperando di aver raccontato qualcosa di interessante.
Grazie Guglielmo.
Un abbraccio e grazie a voi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Deve essere mantenuta una distanza di almeno 15 cm tra un iPhone 12 e pacemaker e defibrillatori impiantabili. È molto importante attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di dispositivi medici e da Apple stessa. In rari casi, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro dal cuore, il magnete presente nello smartphone può attivare l'interruttore magnetico. E, il risultato di uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato dalla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology. Nel febbraio 2021 alcuni dati presenti nella letteratura scientifica e ripresi dalla stampa non specializzata indicavano la possibilità che il magnete utilizzato nello smartphone potesse attivare l'interruttore magnetico presente nel defibrillatore, disattivando la terapia prevista in caso di aritmia ventricolare. Questo studio dell'Istituto Superiore della SANITA, spiega una nota, è il primo a valutare in laboratorio l'interferenza magnetica dell'iPhone 12 e dei suoi accessori MagSafe su un campione rappresentativo dell'attuale mercato italiano di pacemaker e defibrillatori impiantabili, incluso il defibrillatore sottocutaneo. Sono stati valutati i pacemaker e i defibrillatori impiantabili dai principali produttori mondiali Abbott, Biotronic, Boston Scientific, Medico, Medtronic, Microport, utilizzando un simulatore di battito cardiaco. Cresce l'ecosistema italiano dell'intelligenza artificiale, AI, nel 2021 ha segnato un più 27%, raggiungendo quota 380 milioni di euro, un valore raddoppiato in due anni, per il 76% commissionato da imprese italiane e per il restante 24% come export di progetti. Emerge però un divario nell'adozione. 6 su 10 grandi aziende hanno avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale tra le piccole e medie imprese, ovvero appena il 6%. Il 95% dei consumatori italiani ha già sentito parlare di intelligenza artificiale. In generale, l'80% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'intelligenza artificiale, anche se emergono preoccupazioni legate a privacy, lavoro e etica. Sono i risultati della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. Secondo la ricerca, un terzo del mercato italiano dell'intelligenza artificiale, 35%, riguarda progetti di algoritmi per analizzare ed estrarre informazioni dai dati. Seguono le soluzioni per l'interpretazione del linguaggio naturale con il 17,5% del mercato, più 24%, e gli algoritmi per suggerire ai clienti contenuti in linea con le preferenze con un'incidenza del 16%, più 20%. In forte crescita con più 34% i chatbot e assistenti virtuali che si aggiudicano il 10,5% degli investimenti e le iniziative di computer vision che analizzano il contenuto di un'immagine in contesti come la sorveglianza in luoghi pubblici o il monitoraggio di una linea di produzione, 11% degli investimenti, ma in crescita del 41%. La Commissione europea ha già presentato una proposta di regolamento dell'intelligenza artificiale, a cui lavorano anche esperti italiani. La ricerca italiana, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, adesso ha a disposizione uno strumento in più, grazie all'ingresso nella rete dei computer quantistici dell'IBM. I ricercatori potranno infatti utilizzare i 20 computer quantistici della rete, fra i quali l'innovativo Eagle, per applicazioni in numerosi ambiti, dalla comprensione del mondo fisico alla progettazione di nuovi farmaci. Il CNR è la prima istituzione italiana a partecipare al Quantum Network di IBM, ha detto la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza. questo accordo ha aggiunto apre alla possibilità di cooperazione con prestigiosi partner internazionali che svolgono ricerca nel settore delle quantum technologies e mette a disposizione dei nostri ricercatori e dello sviluppo del paese uno strumento di frontiera avanzatissimo, in grado di segnare una svolta rivoluzionaria in diversi settori, a partire da quello informatico. La computazione quantistica nei prossimi anni consentirà di trovare soluzioni a problemi scientifici e applicativi ritenuti irrisolvibili con gli attuali sistemi di supercalcolo. Ciò comporterà un cambiamento radicale nel modo di pensare la progettazione di algoritmi e software, aprendo nuovi campi di ricerca. I ragazzi italiani, fra i 12 e i 17 anni, riportano bassi livelli di competenze informative e di navigazione online, e quanto emerge dal report della prima ondata dell'indagine europea YS Kills 2021, a pochi giorni dal Safer Internet Day dell'8 febbraio. Il progetto, che coinvolge 6 paesi in Europa, è stato finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. Lo studio dell'Università Cattolica YS Kills ha adottato un nuovo strumento di misurazione delle competenze digitali, classificate nelle 4 aree: competenze tecnico-operative, informative e di navigazione, comunicative e relazionali, creative. Secondo la ricerca, rispetto all'accesso giornaliero a internet, i dispositivi più utilizzati dai ragazzi italiani sono lo smartphone al 96%, il PC al 52% e il tablet al 24%. Il tempo trascorso online in un giorno di scuola è di 3,4 ore. Di tutti i partecipanti allo studio, il 90% ha un profilo social, Instagram, Facebook, TikTok. L'82% ha un profilo privato e 7 su 10 accettano richieste di amicizia da persone sconosciute o che non hanno incontrato almeno una volta di persona. Questo vale più per i ragazzi che per le ragazze. Infine, il rischio più comune è l'esposizione a contenuti d'odio e hate speech, 70%, seguito dall'esposizione a contenuti dannosi e nocivi, comportamenti autolesionistici, assunzione di stupefacenti, alcol, prodotti dimagranti pericolosi o alimentazione scorretta, e immagini sessuali.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.